Ciao a tutti, ricominciamo la lettura di Victor Serge. Siamo a pagina 139 del quarto capitolo. Riparto da dove mi ero fermato la volta scorsa. A Pietrogrado e a Mosca gli anarchici preparavano il loro congresso, ma la vittoria comune era stata appena conseguita quando essi furono ad un tratto arrestati in massa dalla Ceca, novembre 1920. I vincitori neri della Crimea, arrestati per tradimento, Karetnik, Gavrilenko e altri, vennero fucilati. Makhno, cerchiato a Gujaj Pol, si difese disperatamente, si aprì una strada, continuò la resistenza fino all'agosto 1921. Internato in Romania, in Polonia, a Danzica, doveva finire la sua vita come operaio di fabbrica a Parigi. Questo atteggiamento inconcepibile del potere bolscevico, che lacerava così i suoi impegni nei confronti di una minoranza rivoluzionaria contadina, infinitamente coraggiosa, ebbe un effetto terribilmente demoralizzante. In esso vedo una delle cause profonde della rivolta di Kronstadt. La guerra civile stava terminando e i contadini, esasperati dalle requisizioni, arrivavano alla conclusione che non c'era intesa possibile con i commissari. Altro fatto grave, molti operai, tra cui alcuni comunisti, non erano lontani dal pensare allo stesso modo. L'opposizione operaia, diretta da Zhliapnikov, Aleksandra Kollontaj, Medvedev, riteneva che se il partito non avesse apportato mutamenti radicali all'organizzazione del lavoro, se non avesse reso ai sindacati una libertà e un'autorità autentiche, se non si fosse orientato subito verso una democrazia sovietica reale, la rivoluzione sarebbe stata perduta. Ebbi a questo riguardo lunghi colloqui con Slipnikov, ex metallurgico, uno dei rari bolscevichi che abbiano preso parte alla rivoluzione del febbraio-marzo 1917 a Pietrogrado. Conservava al potere la sua mentalità, i suoi vecchi vestiti, le sue preoccupazioni di operaio. Disprezzava i funzionari. Questa turba divoratrice dubitava del Comintern, vedendo in esso troppi parassiti assetati di denaro. Corpulento e pesante, con la grossa testa rotonda adorna di baffi, lo vidi molto amaro. La discussione sui sindacati, a cui prese parte con passione, diede pochi risultati. Trotsky propose la fusione dei sindacati con lo Stato. Lenin mantenne il principio dell'autonomia sindacale, del diritto di sciopero, ma con subordinazione completa dei sindacati al partito. Non si andava avanti. Presi parte alla discussione in una delle zone di Pietrogrado e fui costernato vedendo la maggioranza di Lenin e Zinoviev falsare i voti. Ciò non serviva a gran cosa, novembre-dicembre 1920. Non si parlava ogni giorno a Smolny che di incidenti nelle fabbriche, di scioperi, di agitatori fischiati. In febbraio il vecchio Kropotkin morì a Dmitrov, vicino a Mosca. Non avevo voluto vederlo, per paura di un colloquio penoso. Credeva ancora che i bolscevichi avessero ricevuto denaro tedesco, eccetera. Sapendo che viveva nel freddo e nell'oscurità, lavorando all'etica e riposandosi suonando un po' di pianoforte, i miei amici e io gli avevamo mandato uno splendido pacco di candele. Mi era noto il testo delle sue lettere a Lenin sulla statalizzazione dell'editoria e l'intolleranza. Si vedrà un giorno, se esse verranno pubblicate, con quale lucidità Kropotkin denunciasse i pericoli del pensiero pianificato. Mi recai a Mosca per assistere alle sue esequie e furono commoventi giornate nel gran freddo, al tempo della grande fame. Fui solo membro del partito ammesso tra gli anarchici come un compagno. Attorno al corpo del gran vecchio, esposto alla casa dei sindacati, nella sala delle colonne, gli incidenti si moltiplicavano malgrado il tratto benevolo di Kamenev. L'ombra della cieca era dappertutto, ma una folla fitta e ardente affluiva. Quei funerali diventavano una manifestazione significativa. Kamenev aveva promesso la liberazione per un giorno di tutti gli anarchici imprigionati. Aaron Baron e Jurchuf E Yarchuk vennero così a montare la guardia intorno alla spoglia mortale. La testa ghiacciata, la fronte alta scoperta, il naso fine, la barba di neve, Kropotkin sembrava un mago addormentato, mentre delle voci irate sussurravano attorno a lui che la cieca violava la promessa di Kamenev, che lo sciopero della fame stava per essere deciso nelle prigioni, che il tale e il tal'altro erano stati arrestati, che le fucilate in Ucraina continuavano. Il lungo corteo, fiancheggiato da studenti che facevano la catena dandosi la mano, si mise in marcia verso il cimitero di Novodevichy. Al canto dei cori, dietro le bandiere nere e le cui iscrizioni denunciavano la tirannia. Al cimitero, nel limpido sole d'inverno, una fossa era stata scavata sotto una betulla, tutta argentea. Il delegato del comitato centrale bolscevico, Mostrovenko, e Alfred Rosmer, delegato dell'esecutivo dell'internazionale, tennero un linguaggio conciliante. Aaron Baron, arrestato in Ucraina e che doveva rientrare la sera in prigione per non uscirne mai più, levò la sua sagoma emaciata, barbuta, con gli occhiali d'oro, per gridare proteste spietate contro il nuovo dispotismo, i boia che lavoravano nelle cantine, il disonore gettato sul socialismo, la violenza governativa che calpestava la rivoluzione. Intrepido e veemente pareva seminare nuove tempeste. Il governo fondò un museo Kropotkin, diede il nome di Kropotkin ad alcune scuole, promise di pubblicare le sue opere. 10 febbraio 1921. 18 giorni passarono. Nella notte del 28 dal 28 al 29 febbraio, una telefonata, proveniente da una camera vicina della storia, mi svegliò. Una voce turbata mi disse: «Kronstadt è nelle mani dei bianchi, siamo tutti mobilitati!» Chi mi annunciava la terribile notizia, terribile perché significava la caduta imminente di Pietrogrado, era il cognato di Zinoviev, Ilja Janov. «Quali bianchi? Da dove saltan fuori? È incredibile!» «Un certo generale Kozlovsky!» «E i nostri marinai? Il Soviet? La Ceca? Gli operai dell'arsenale?» «Non so altro!» Zinoviev stava conferendo con il Consiglio Rivoluzionario dell'Esercito, così al Comitato della Seconda Zona. Corsi al Comitato della Seconda Zona, ci vidi delle facce scure. «È incomprensibile, ma è così.» «Ebbene», dissi, «allora bisogna mobilitare tutti immediatamente.» Mi si rispose evasivamente che si sarebbe fatto, ma che si attendevano istruzioni dal Comitato di Pietrogrado. Passai il resto della notte, con qualche compagno, a studiare la carta del Golfo di Finlandia. Venimmo a sapere che una quantità di piccoli scioperi si diffondevano intanto nei sobborghi. I bianchi davanti a noi, la fame e lo sciopero dietro a noi. Uscendo all'alba, vidi una vecchia serva del personale dell'albergo che se ne andava discretamente con dei pacchi. «Dove te ne vai così, nonnina, di buon mattino?» «C'è odore di sventura in città. Vi sgozzeranno tutti, miei poveri piccini. Saccheggeranno tutto, una volta di più. Così porto via la mia roba.» Dei piccoli manifesti incollati sui muri nelle strade ancora deserte annunciavano che, per complotto e tradimento, il generale controrivoluzionario Kozlovsky si era impadronito di Kronstadt e chiamavano il proletariato alle armi. Ma prima ancora di essere arrivato al comitato di zona, incontrai dei compagni, accorsi con i loro Mauser che mi dissero che si trattava di una abominevole menzogna, che i marinai si erano ammutinati, che era una rivolta della flotta e diretta dal Soviet. Non era meno grave, forse, al contrario. Il peggio era che la menzogna ufficiale ci paralizzava. Che il nostro partito ci mentisse così non era mai capitato. «È necessario», dicevano alcuni, sebbene molto abbattuti, «per la popolazione». Lo sciopero era quasi generale, non si sapeva se i tram sarebbero usciti. Il giorno stesso, con i miei amici del gruppo comunista di lingua francese, ricordo che Marcel Body e Georges Helleffer erano presenti, decidemmo di non prendere le armi e di non batterci né contro scioperanti affamati né contro i marinai che non ne potevano più. A Vasilevsky Ostrov vidi una folla composta soprattutto di donne sostare nella via bianca di neve e mescolarsi con una lenta spinta agli allievi delle scuole militari mandati a sgomberare dintorni delle officine. Folla calma e triste che parlava ai soldati della miseria, che li chiamava fratelli, domandava loro aiuto. Gli allievi tiravano fuori del pane dalle loro tasche e lo distribuivano. Si attribuiva l'organizzazione dello sciopero generale ai menscevichi e ai socialisti rivoluzionari di sinistra. Dei manifestini diffusi nei sobborghi fecero conoscere le rivendicazioni del Soviet di Kronstadt. Era un programma di rinnovamento della rivoluzione. Riassumo: rielezione dei Soviet con voto segreto, libertà di parola e di stampa per tutti i partiti e i gruppi rivoluzionari, libertà sindacale, liberazione dei prigionieri politici rivoluzionari, abolizione della propaganda ufficiale, cessazione delle requisizioni nelle campagne, libertà dell'artigianato. Soppressione immediata degli staccamenti di sbarramento che impedivano alla popolazione di rifornirsi a suo piacimento. Il Soviet, la guarnigione di Kronstadt e gli equipaggi della prima e della seconda squadra si sollevavano per far trionfare questo programma. La verità filtrava poco a poco, di ora in ora, attraverso lo sbarramento di fumo della stampa, letteralmente scatenata nella menzogna. Ed era la nostra stampa, la stampa della nostra rivoluzione, la prima socialista, cioè incorruttibile e disinteressata del mondo. La prima socialista, cioè incorruttibile e disinteressata del mondo. Prima aveva fatto uso di una certa demagogia, appassionatamente sincera del resto, e di violenza verso gli avversari. Poteva essere anche leale, in ogni caso era comprensibile. Ora mentiva sistematicamente. La Lenin Gradskaya Pravda pubblicò che il commissario della flotta e dell'esercito Kuzmin, fatto prigioniero a Kronstadt, era stato malmenato ed era sfuggito per poco un'esecuzione sommaria ordinata per iscritto dai controrivoluzionari. Conoscevo Kuzmin, professore di mestiere, soldato energico e laborioso, grigio dalla testa ai piedi, dall'uniforme al viso rugoso. Fuggì da Kronstadt e ritornò a Smolny. Stento a credere, gli dissi, che volessero fucilarvi. Avete visto davvero l'ordine? Esitò, confuso. Oh, si esagera sempre un po'. C'è stato un piccolo scritto minaccioso. In breve, se l'era vista brutta e nient'altro. Ma, mentre Kronstadt, in sorta, non aveva versato una goccia di sangue, aveva arrestato solo qualche funzionario comunista, trattandolo con riguardo, la maggioranza dei comunisti, varie centinaia, avevano seguito il movimento, il che mostrava su sufficientemente l'instabilità della base del partito. Si creava una leggenda di esecuzioni mancate. Le voci, in tutto questo dramma, ebbero una parte funesta. Poiché la stampa ufficiale nascondeva tutto ciò che non era successo e merito del regime, e la cieca agiva nelle tenebre assolute, voci disastrose circolavano ogni momento. In seguito agli scioperi di Pietrogrado, la voce era corsa a Kronstadt che si arrestavano in massa gli scioperanti e che le truppe intervenivano nelle fabbriche. Complessivamente era falso, benché la cieca avesse senza dubbio, secondo il suo costume, operato qualche arresto stupido e generalmente di breve durata. Vedevo quasi ogni giorno il segretario del comitato di Pietrogrado, Sergej Zorin, e sapevo quanto i disordini lo inquietassero, quanto fosse risoluto non impiegare la repressione negli ambienti operai, come l'agitazione gli paresse la sola arma efficace in quella circostanza. Per rafforzarla si procurava vagoni di viveri. Mi raccontò ridendo che era capitato lui stesso in un quartiere in cui i socialisti rivoluzionari di destra riuscivano a far gridare «Viva la Costituente!», chiara traduzione di «Abbasso il bolscevismo». Annunciai, mi disse, l'arrivo di vari vagoni di viveri e rovesciai la situazione in un momento. In ogni caso, l'insubordinazione di Kronstadt cominciò da un movimento di solidarietà con gli scioperi di Pietrogrado e grazie a voci di repressioni false nel loro complesso. I grandi colpevoli, la cui brutale inettitudine provocò la ribellione, furono Kalinin e Kuzmin. Ricevuto dalla guarnigione di Kronstadt con musica e saluti di benvenuto, Kalinin, presidente dell'esecutivo della Repubblica, informato delle rivendicazioni dei marinai, li aveva trattati da lazzaroni, egoisti, traditori e minacciati di un castigo spietato. Kuzmin gridò che l'indisciplina e il tradimento sarebbero stati spezzati dalla mano di ferro della dittatura del proletariato. Furono cacciati a urla e fischi. La rottura era fatta così. Era cosa fatta. Probabilmente fu Kalinin che, di ritorno a Pietrogrado, inventò il generale bianco Kozlovski. Così, fin dal primo momento, quando sarebbe stato facile appianare il conflitto, i capi bolscevichi vollero impiegare solo la maniera forte. e venimmo a sapere in seguito che tutta la delegazione mandata da Kronstadt al Soviet e alla popolazione di Pietrogrado per informarli del conflitto era nelle prigioni della Ceca. L'idea di una mediazione nacque durante i colloqui che avevo ogni sera con alcuni anarchici americani arrivati di recente. Emma Goldman, Alexander Berkman e il giovane segretario dell'Unione di Operai Russi degli Stati Uniti, Perkus. Ne parlai a qualche compagno di partito. Mi risposero: non servirà a nulla. Noi, e anche tu, siamo vincolati dalla disciplina di partito. Andai in bestia. Si può uscire da un partito? Mi replicarono freddamente e tristemente. Un bolscevico non lascia il suo partito. E tu, dove andresti? Siamo malgrado tutto i soli. Il gruppo della mediazione anarchica si riunì a casa di mio suocero, Alexander Rusakov. Non assistetti a questa riunione perché era stato deciso che solo gli anarchici avrebbero preso quell'iniziativa, data l'influenza di cui godevano in seno al Soviet di Kronstadt, e che solo gli anarchici americani ne avrebbero preso la responsabilità dinanzi al governo sovietico. Molto ben ricevuti da Zinoviev, Emma Goldman e Alexander Berkman, potevano parlare con autorità in nome di una frazione ancora importante del proletariato internazionale. La loro mediazione fallì completamente. Zinoviev offrì loro, al contrario, ogni facilitazione per visitare con una vettura speciale la Russia intera. Vedrete e capirete. Dei meditatori russi, la maggior parte furono arrestati, tranne me. Dovetti questa indulgenza alla simpatia di Zinoviev, di Zorin, di qualche altro, e anche della mia qualità di militante del movimento operaio francese. Con molte esitazioni e un'angoscia inesprimibile, i miei amici comunisti e io ci pronunciammo infine per il partito. Ecco il perché. Kronstadt aveva ragione. Kronstadt cominciava una nuova rivoluzione liberatrice, e quella della democrazia popolare. La terza rivoluzione, dicevano certi anarchici pieni di illusioni infantili. Ora il paese era completamente esausto, la produzione quasi ferma, non c'erano più riserve di nessuna specie, neppure riserve nervose nell'animo delle masse. Il proletariato di avanguardia, formato nelle lotte dell'antico regime, era letteralmente decimato. Il partito, ingrossato dall'afflusso dei nuovi aderenti attratti al potere, ispirava poca fiducia. Degli altri partiti sopravvivevano quadri infimi, di una capacità più che dubbia. Potevano evidentemente ricostituirsi in qualche settimana, ma incorporandosi a migliaia gli inaciditi, i malcontenti, gli esasperati, e non più, come nel 1917, gli entusiasti della giovane rivoluzione. La democrazia sovietica mancava di slancio, di teste, di organizzazioni e non aveva dietro di sé che masse affamate e disperate. La controrivoluzione popolare traduceva la rivendicazione dei soviet liberamente eletti in quella dei soviet senza comunisti. Se la dittatura bolscevica fosse caduta, sarebbe stato in breve tempo il caos. Attraverso il caos, la spinta contadina, il massacro dei comunisti, il ritorno degli emigrati e, infine, un'altra dittatura antiproletaria per forza di cose. I dispacci da Stoccolma e da Tallinn attestavano che gli emigrati consideravano le stesse prospettive. Tra parentesi, quei dispacci confermarono i dirigenti nella volontà di sottomettere presto Kronstadt a qualunque costo. Noi ragionavamo astrattamente. Sapevamo che c'erano, nella sola Russia europea, una cinquantina di focolai di insurrezioni contadini. A sud di Mosca, un maestro socialista rivoluzionario di destra, Antonov, che proclamava l'abolizione del regime sovietico e il ristabilimento della Costituente, disponeva nella regione di Tambov di un esercito perfettamente organizzato di varie decine di migliaia di contadini. Aveva negoziato coi bianchi, Tukhachevsky sottomise questa Vandea verso la metà del 1921. In queste condizioni il partito doveva cedere, riconoscere che il regime economico era intollerabile, ma non abbandonare il potere. Malgrado i suoi errori e i suoi abusi, ho scritto, il partito bolscevico è in questo momento la grande forza organizzata, intelligente e sicura a cui bisogna, malgrado tutto, accordare fiducia. La rivoluzione non ha altra armatura e non è più suscettibile di rinnovarsi totalmente. L'ufficio decise di negoziare con Kronstadt, poi di indirizzarle un ultimatum e, come extrema ratio, di dare l'assalto alla fortezza e alle corazzate della flotta immobilizzata nel ghiaccio. In verità non ci furono negoziati. Venne affisso un ultimatum, firmato da Lenin e Trotsky, redatto in termini rivoltanti. Arrendetevi o sarete mitragliati come conigli. Trotsky non venne a Pietrogrado e intervenne solo all'ufficio politico.
Oh, I did it, man.